Prodi, terza lezione, prima ora.
Bene, allora cominciamo. Questa sera daremo un'occhiata insieme a questo libretto intitolato, come vedete, L'umanità della fede, che è diciamo, scritto da Luciano Manicardi, che è un monaco della comunità di Bodo, quindi tante cose per chi ha letto alcuni testi di Enzo Bianchi o compagnia li ritroverete. E la loro comunità, come forse sapete, ha una divertentissima casa editrice che si chiama Kikayon. Il Kikayon è quel arbusto che cresce sulla testa di Giona per fargli un po' d'ombra, quindi credo che il loro intento sia quello appunto di portare un po' di sollievo all'umanità affaticata. Comunque tra alcune cose che loro fanno, pubblicano anche questi librettini che sono chiamati testi di meditazione. Forse qualcuno ricorda per esempio che abbiamo letto qui a Ponteronca Il rischio della fede, sempre di Enzo Bianchi o altre cose del genere. In ogni caso il testo poi vi verrà dato alla fine, non ve lo do subito perché sennò dopo alcuni curiosi vanno a vedere come va a finire, quindi vi perderete il gusto di questa cosa. Allora, partiamo da due citazioni, una di una pensatrice di origine ebraica che non ha mai aderito completamente al cristianesimo, comunque una persona molto interessante, e dice così: non nel modo in cui un uomo parla di Dio, ma dal modo in cui parla delle cose terrestri che si può meglio capire, discernere se la sua anima è soggiornata nel fuoco dell'amore di Dio. Ci pone ancora una volta dentro tema dell'umano che, appunto secondo questa autrice, è capace di restituire completamente l'esperienza dell'incontro con Dio. Quindi questo un po' è il tema di fondo, che è completato, se volete, da quest'altra citazione: noi sappiamo che il verbo si è fatto uomo della nostra stessa pasta, uomo come noi siamo uomini. E questo è Ippolito, un padre della Chiesa del secondo, terzo secolo. Le citazioni potrebbero continuare. Di fatto questa meditazione che Luciano Manicardi fa, la fa nel, come ritiro di Natale alla comunità, e quindi capite bene che appunto il centro è un po' derivare le conseguenze dall'incarnazione. Allora ne elenchiamo qualcuna. L'incarnazione fa sì che l'umano sia il luogo di Dio. Questo, se volete, potrebbe essere l'inizio e la conclusione di questo discorso. Il farsi uomo di Dio è il culmine della comunicazione di Dio all'uomo, dell'incontro Dio-uomo. E allora questo libretto percorre due direzioni: la prima è la fede che umanizza e la seconda è la fede da umanizzare. La prima affermazione, che l'umano è il luogo di Dio, è da prendere molto molto sul serio, nel senso che torneremo dietro tante volte in questa serata, ma tutte le volte che noi cerchiamo di uscire dalla nostra vita terrena e concreta, credo che, lasciatemi dire quasi un po' provocatorio, compiamo una grande bestemmia, perché se per incontrare Dio, dopo che uno nella vita fa quello che vuole, però se per incontrare Dio noi percorriamo un'altra strada rispetto a quella che Dio ha percorso per venirci incontro, c'è qualche tipo di problema nella nostra vita spirituale, cosiddetta spirituale. Ecco. Detto questo, però, noi tutti abbiamo in mente quel canto che è un po' ossessivo nei tempi di Natale, perché quando in chiesa ci sono quattro persone si canta Dio si è fatto come noi per farci come lui. Ecco. Allora bisogna che, per esempio, entriamo un po' a gamba tesa su questa frase: Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. Certamente è una frase non solo vera, più che vera. Certamente questa cosa avviene purché si mantenga viva l'esperienza dell'incontro personale. Cioè, qui non vi sono ricordati tutti i passaggi, ma in ogni caso non è che noi diventiamo Dio perché ne abbiamo noi le capacità, è una grazia che ci viene comunicata, che ci viene comunicata soprattutto attraverso questo incontro, anzi radicalmente attraverso l'incontro personale con Dio. E certamente questo ponte non può che essere l'incarnazione, quindi l'incarnazione del Verbo, c'è scritto, pare essere la condizione della divinizzazione dell'uomo. E avverrebbe questo scambio, i padri della Chiesa hanno speso miliardi e miliardi di pagine per parlare di questa cosa, cioè l'incarnazione diventa e la divinizzazione diventano uno scambio. Dio assume la natura dell'uomo perché appunto l'uomo possa assumere la natura di Dio. Ripeto, questa è una teologia confermatissima soprattutto dalla Chiesa orientale, i padri orientali sono tutti su questa ottica qua, e probabilmente se si deve fare una separazione, la Chiesa occidentale invece insiste più sulla grazia, cioè il tema che più ha occupato invece su questo ambito del rapporto uomo-Dio è stato appunto esattamente per l'Occidente la grazia che salva, come entra la grazia nell'uomo. Ma nonostante tutto questo, si può trovare anche un personaggio certamente non morbido come Lutero, certamente non propenso alla poesia, una frase di questo tipo: Dio ha riversato Cristo, il suo figlio amato, su di noi, dimora in noi, eccetera, essere. Egli si è pienamente umanizzato, noi siamo pienamente divinizzati. Tutto vero, soprattutto in prospettiva escatologica. Cosa vuol dire questo? Che questa prospettiva di essere noi partecipi della natura di Dio, certamente noi non la possiamo negare alla fine dei tempi. Parlo soprattutto alla comunità di Ponte Romano, purtroppo credo che sia un'esperienza abbastanza condivisa. Quando, nel senso che ieri abbiamo celebrato il funerale di una persona a noi molto cara, e quindi si celebra il funerale e si congeda la salma con l'incensazione, perché appunto con l'incenso si trattano, virgolette, le cose di Dio, quindi il corpo del defunto è ammesso, secondo la nostra fede, o sarà ammesso alla contemplazione piena di Dio, quindi si incensa la persona presente in qualche modo, proprio perché sappiamo essere appunto partecipe della natura di Dio. C'è però un rischio, che è questo dualismo, vedete che ci sono dei problemi parecchio grossi sul dualismo, che delle volte non sai riconoscere che cosa succede. E qual è il rischio del dualismo? Adesso al di là delle battute, il rischio del dualismo è che tu vivi una vita umana per essere ammesso a un'altra vita, che è quella appunto divina. Non che ci sia qualcosa di sbagliato su questo, però ripeto, probabilmente non è esattamente la prospettiva capace di unificare tutta l'esperienza umana, soprattutto quella terrena. Ci siamo su questo. Cioè, il rischio del dualismo è che io cerchi di vivere la mia vita umana per acquistare un'altra radicalmente diversa, di qualità totalmente diversa, che è quella ipoteticamente divina. Questo è un punto importante, se non è chiaro ci torniamo sopra. Non è chiaro? È chiaro o non è chiaro? Chiarifico? Chiarifichiamo. In questo schema, che ripeto è straordinariamente vero, noi viviamo la nostra vita umana per accedere, anche qui adesso il più possibile, alla natura di Dio. Della vita umana, cosa ne facciamo? Una prova che un Dio così simpatico ci ha voluto mettere sotto il naso. Appunto, dopo sono quasi su cui torneremo questa sera. Però, allora ripeto, sicuramente alla fine dei tempi speriamo davvero di essere tutti partecipi della natura di Dio, però ci dobbiamo anche chiedere come mai allora Dio si è preso la briga di diventare uomo, e soprattutto come mai questa umanità è entrata in Dio, perché voi che potete leggere l'Apocalisse dall'inizio alla fine, dalla fine all'inizio, capendoci uguale, come me, e trovate comunque a un certo punto che c'è nella liturgia celeste l'agnello come immolato. Quindi la umanità di Dio, l'umanità di Gesù sicuramente è entrata in Dio, con la buona pace del fatto che Dio sia immutabile, imperturbabile, inaccessibile, irraggiungibile, tutto quello che vi pare. Allora, l'altra prospettiva, un po' che già conosciamo per alcuni aspetti, invece è, direi, più completa. Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi uomo. Oh, semplice questa cosa, ma certo. Una traslitterazione un po' della lettera di Tito. A Tito Gesù è apparso per insegnarci a vivere in questo mondo. La prospettiva è appunto di valorizzare queste due cose e di tenerle insieme, cioè appunto la via che Dio ha scelto per comunicarsi a noi, che è l'umanità, e il recettore di questo messaggio, che è esattamente l'umanità. La domanda che si potremmo farsi è perché si è percorso invece la strada della divinizzazione, forse per farci vedere che c'è un salto di qualità, forse per farci vedere che c'è una via più importante, forse per far vedere che la fede comunque aiuta a raggiungere un qualcosa di più. Ecco, sono tutte domande aperte che non so come affrontare. In ogni caso, sicuramente questa è una prospettiva molto interessante, che, se vi ricordate, diventa anche capace di riaccenderci la citazione iniziale. Cioè, se Dio è entrato nel mondo perché l'uomo diventi più uomo, capite bene che queste parole di Simon Bell sono veramente meravigliose. Non nel modo in cui un uomo parla di Dio, ma dal modo in cui parla delle cose terrestri, che si può meglio discernere se la sua anima ha soggiornato nel fuoco dell'amore di Dio. Ecco, il percorso che Luciano Manicardi ci vuol fare è vedere se nella scrittura, in particolare anche nell'Antico Testamento, anzi a partire dall'Antico Testamento, a vedere un po' se succede così anche nella persona di Gesù, questa cosa è verificabile nelle scritture. Parte dalla lettura di Esodo 22. Non ti approfittare dell'immigrato, perché voi stessi siete stati immigrati in terra d'Egitto. E Esodo 23 dice praticamente la stessa cosa. Qual è il senso di questa situazione? Che a partire da quello che tu hai vissuto, Dio ti chiede di umanizzare il rapporto con l'altro. Si tratta di inserire nel rapporto anche con lo straniero, che certamente può essere una delle cose più difficili nella nostra vita. Noi purtroppo ne abbiamo continua testimonianza tutti i giorni. Si tratta di ricordarti che nella tua umanità c'è stata probabilmente una grande ferita, perché sei stato straniero in Egitto e hai subito tutto quello che c'era da subire in Egitto, e ti sei sentito meno uomo in Egitto. Si tratta di ricordarti che questa cosa può essere nei confronti della persona che vive la tua stessa cosa assolutamente ribaltata. Umanizzare il rapporto con l'altro a partire dalla memoria. Deuteronomio 24:6: non prendere in pegno la macina o la mola, perché sarà più prendere in pegno la vita stessa dell'altro. Il commentino dice: la legge divina le persone. Possiamo dire in modo semplice che la questione è questa: ci sono dei beni tolti quali la persona non ha nessuna possibilità di sussistenza. Esodo 22, 25, 26, che non ho ricordato scritto, se volete andare a leggere: restituirai il mantello al povero che te l'ha dato in pegno, perché quella è la sua unica coperta. Se tu non lo fai, quando lui crederà a me, questo è un versetto che, per esempio, per capire la guarigione del cieco di Gerico è importantissimo, no? Se vi ricordate appunto hanno comunque di mira una vita beata, felice. Vediamo poi che questo concetto proveremo ad ampliarlo per come riusciremo. In ogni caso, appunto, certamente la questione è che il popolo intero si faccia carico di quelli che sono più poveri. Avviene anche in queste altre situazioni. Levitico 19, 9, 10 c'è un'indicazione sulla mietitura e su quando si deve raccogliere l'uva. Non andrai a spigolare sui bordi del campo e non andrai a raccogliere gli acidi caduti per terra, perché questi sono il cibo per il povero e quindi questi sono dedicati totalmente a loro. Questo appunto il commentino, vedete, semplice, instillare il senso del povero, cioè chiedere che nella vita concreta quello che Dio ti chiede non è semplicemente solo una norma che riguarda lui, ma anche proprio la possibilità di inserire concretamente nella vita del popolo anche coloro che stanno un pochino meno bene. E Luciano Manicardi, mi sembra, se non ho letto male, non lo cita, ma per esempio anche la legge del Giubileo, che se uno la volesse un pochino studiare sarebbe divertentissima, funziona circa così, che praticamente uno è proprietario della terra per 50 anni, se la vende al 30° anno la deve vendere sapendo che il rendimento non sarà per 50 ma sarà per 30. In ogni caso, finiti 50 anni bisogna rimettere tutto in comune e rifare la divisione. Questa bellissima norma che aiuterebbe anche le nostre economie moderne. Chi ha studiato queste cose sostiene che non sia mai stata attuata, quindi se volete è magra consolazione, ma consolazione. In ogni caso la questione appunto è saper leggere. Certamente queste norme che sono state scelte sono le più semplici, se volete, ma saper leggere dentro la normativa che Dio ci lascia la vicenda appunto di rendere più umana la nostra vita. Interessante, a partire dall'esperienza che tu hai fatto, dove hai comunque percepito, diciamo così, un deficit di umanità, e a partire dalla condivisione, dalla compassione, dall'empatia che puoi avere verso il popolo, ma anche verso gli animali c'è la stessa intensità, anzi forse se volete c'è quasi un'attenzione più forte emotivamente. Ecco, tre volte c'è scritto non farai cuocere il capretto nel latte della madre, come dice tu. Ecco, c'entra niente, credo che ognuno di noi non cambi la vita per niente se succede una cosa di questo tipo qua, però già che devi uccidere un capretto, se addirittura lo cuoce il latte della madre, sembra una perversione molto profonda, come anche andare un po' a toccare qualche modo qualche struttura di fondo anche della creazione stessa. La stessa cosa per il nido degli uccelli, cioè in qualche modo puoi separare sì chi sta covando gli uccelli, ma ricordati che in qualche modo c'è una gerarchia anche in queste cose. Allora, la questione su cui proprio brevissimamente Manicardi si sofferma è vedere se e come Gesù prosegue e approfondisce questa linea. Voi sapete che soprattutto nel discorso della montagna, a partire dal capitolo 5, Gesù prende alcune norme dell'Antico Testamento e ci chiede di approfondirle per quanto riguarda la qualità della vita delle persone che stanno attorno. Non uccidere, sono terminate le confessioni pasquali, padre io non ho ucciso nessuno, per fortuna sono meglio che non entrasse, però poi per il resto non ho mica fatto niente, per lei sono grazie di uscire. Però Gesù per esempio dice c'è stato scritto non uccidere, ma tutte le volte che tu offendi un fratello fai esattamente la stessa cosa. Quindi vedete che anche Gesù prende le norme dell'Antico Testamento e ci chiede di guardare nella concretezza della vita se poi in realtà queste norme sono state veramente applicate. Non uccidere, speriamo nessuno abbia ucciso, ma invece sai che succede, però appunto si può uccidere, si può togliere la vita anche in tanti altri modi. Quindi anche Gesù prende le leggi, le approfondisce quel testo di Matteo 5 dice che non sono, Gesù dice non sono venuto per dare, per abolire, ma per dare compimento, che vuol dire appunto uno può leggere esattamente in questa direzione, dare compimento alle leggi che possono essere davvero piene di attenzione verso le altre persone. Ecco, per quanto riguarda cosa stiamo facendo? Stiamo seguendo la divisione ebraica dell'Antico Testamento, la legge, la Torah, i profeti e gli scritti sapienziali. Per quanto riguarda la profezia, la prima domanda è esattamente capire cosa è l'esperienza profetica, perché in tante culture, ma secondo me un pochettino ce l'abbiamo nel sangue anche noi, il profeta è quello che dice delle cose un po' in preda all'estasi, sa alcune cose, alcune cose non le può dire, però se lo fai bere parecchio qualche cosa viene fuori, ecco, non è neanche lo sprofondarsi del profeta nell'immenso alveo di Dio. Nell'Antico Testamento la profezia è soprattutto una comunione con Dio, ma rimanendo nella piena appartenenza all'umanità, alla terrestrità, nella concretezza della vita del popolo. Cosa voglio dire queste cose? Che in soldoni, per esempio, la profezia è il 99% delle volte tutt'altro rispetto a quello che noi abbiamo in mente. Il profeta è quello che vede il futuro. Nell'Antico Testamento il profeta è colui che ricorda quello che Dio ha fatto e ti dice ricordatelo. Non è che predisce il futuro, ti dice guarda, il meccanismo è questo, se tu disobbedisci il Signore prenderà le sue cose, ma non è che predice il futuro, ricorda il passato, è un pochino diverso. Per questo la duplice appartenenza del profeta, una fedeltà assoluta a Dio, una fedeltà assoluta alla storia e soprattutto al popolo. Sapendo soprattutto leggere le grandi dinamiche di ingiustizia. Andate, Isaia 58 è il grande testo con cui le pie comunità cristiane cattoliche iniziano anche la Santissima Quaresima, che abbiamo gioiosamente terminato l'altro giorno, e dove si spiega qual è il senso del digiuno. Vuoi che a me interessi che tu sacrifichi le gioventi, i vitelli, quant'altro? È questo il sacrificio che voglio. Il digiuno è quello di metterti il vestito di sacco, a me cosa me ne frega? Il digiuno che voglio è che tu sintetizzi, compia la giustizia. Quindi se prendiamo sul serio questo testo e se prendiamo che Isaia 58 abbia intenzione di dire il vero culto del credente, del più israelita a Dio, appunto niente che riguardi i sacrifici, le offerte tra buoi, montoni, capri, vitelli e quant'altro, ma tutto quello che riguarda il rapporto con gli altri, soprattutto la giustizia da operare. Togliere il giogo e l'oppresso, rimandare chi è nudo con i vestiti, e poi si completa e se farai tutte queste cose la tua luce ti precederà. È comunque una vita luminosa, una vita piena. Appunto, la norma per umanizzare la tua vita, la norma perché in qualche modo la tua vita sia sempre più capace di empatia, di vicinanza alle persone. Quindi il profeta tenta di umanizzare la società e il cuore del mondo, denunciando i casi in cui l'uomo non è all'altezza della propria umanità. La profezia di Gesù, appunto, però, anche qui, recuperando il dato di quello che Dio ha fatto, di quello che è già stato fatto, Gesù, per esempio, quando si tratta di osservare pienamente il sabato, quando anche i suoi discepoli entrano nei campi e mangiano, facendo di fatto un lavoro perché si vivono nei campi, Gesù ricorda che anche Davide, entrando nel Tempio, proprio perché i suoi avevano fame, mangiò dei pani dell'offerta, che non era lecito mangiare se non ai sacerdoti. E la frase conclusiva se la leggiamo appunto nel discorso che noi stiamo facendo, non è stato fatto, non l'uomo è stato fatto per il sabato, ma il sabato per l'uomo, ci dice che esattamente la norma più alta nella tradizione di Israele è esattamente riletta da Gesù come finalizzata non a un assoluto del sabato, ma a un assoluto dell'uomo. Non l'uomo è stato fatto per il sabato, ma il sabato per l'uomo. E vedete la centralità della persona umana anche e soprattutto nella vicenda della normatività. Gli scritti della sapienza spaziano nella Bibbia di Israele dai Salmi al Coelet, al Cantico dei Cantici, ai Proverbi, il Siracide, la Sapienza. Ecco, qui il cuore dell'esperienza teologale è proprio il primato dell'umano e della vita. Se voi, per esempio, prendete il libro dei Proverbi, ci sono pagine assolutamente pesanti, certamente, però vedreste che in ogni passaggio è l'umano che è messo al bagno dell'esperienza teologale e non viceversa. Dall'esperienza dell'uomo si ricava un percorso per arrivare a Dio. Questo Von Rad, che è uno studioso in Italia, è arrivato dopo gli anni 50 come traduzione, comunque ha lavorato prima negli anni 50 del secolo scorso, quindi le sue opere sono un po' datate, ma rimane comunque una pietra miliare di qualsiasi studio sull'Antico Testamento. Dice una cosa molto sintetica: le esperienze del mondo erano sempre esperienze di Dio e le esperienze di Dio sempre esperienze del mondo. Ci riflettete stanotte, la frase probabilmente che è sintetica, però vuol dire esattamente questo, che non c'è distinzione per il credente tra un'esperienza di Dio e un'esperienza del mondo, perché tutte e due sono arrivando a quell'altro lato, se volete. Appunto, questa frase cercherebbe di eliminare il dualismo. Non c'è possibilità che l'uomo sia o divino o umano. Qualsiasi esperienza concreta dell'uomo è esattamente capace di dirci qualcosa di Dio, qualsiasi cosa di Dio è esattamente capace di dirci qualcosa sull'uomo. Siamo noi, per esempio, che nel Cantico dei Cantici già abbiamo fatto fatica a non esperire la volontà del canone, perché ho un libro pieno di immagini così sconce che chissà come lì, in tempi non tanto lontani, non si poteva leggere. In ogni caso, che cosa l'abbiamo fatto? Parla di Dio e dell'anima, parla di Cristo e della Chiesa, parla di un uomo e una donna, non mi piace lo stesso. Coelet parla della finitezza dell'uomo, come si può stare davanti a Dio con una vita che finisce? E lui fa le sue riflessioni, ma certamente che sia l'uno che l'altro sono stati completati comunque dall'arrivo del Signore, dalla sua pienezza, da quello che ci ha raccontato in più, ma anche i salmi sono molto importanti da questo punto di vista. Intanto una piccola notazione che ormai è un'ossessione, cioè il salmo 1 comincia beato l'uomo, quindi si interessa a questo libro della scrittura di dirci quale può essere una via per la beatitudine dell'uomo, e tutto il salterio è cercare di porre la propria vita davanti a Dio dicendo come sono messo, cioè: Signore, sono disperato, bim bum bum bum, Signore, non ce la faccio più, e bim bum bum, cioè se ho dei salmi dico: ascolta, c'è il prota che mi fa, quelle cose lì, Poi dopo appunto si termina questo salmo meraviglioso, il salmo 150, il salmo delle ascensioni, tutto quello che vi... Però è interessante questo, cioè noi purtroppo anche sui salmi siamo veramente, cioè dei dilettanti sarebbe dire poco, ne prendiamo qualche versetto, li sguardichiamo, però in realtà sarebbe interessante leggerli tutti dall'inizio alla fine, almeno una volta nella vita, prima di contemplarli nel cielo, si dice così, no? Di quello che hai fatto, neanche tu vuoi dire, tu cuoco, porca boia, fallo come penitenza. E però appunto c'è tutta, e tra l'altro anche il fatto che Gesù li abbia pregati. Per esempio, in questo Gesù, con le parabole e con le cose che un po' assomigliano alle parabole, fa esattamente la stessa cosa. Legge quello che gli capita attorno e dice, ah, guarda un po', esattamente quello che si potrebbe pensare di Dio Padre, del regno, della crescita, della non crescita, del peccato, e tutto quello che... Per esempio Paolo su questo aspetto è molto più sobrio. Paolo è un dogmatico tedesco confronto di Gesù, Gesù è veramente pieno di calore mediterraneo per tanti aspetti. Sintesi, compimento della scrittura, l'umanità di Gesù, quell'umanità che vuole insegnarci a vivere. Ritornate a quella citazione della lettera di Tito, è importante anche leggerla tutta nel suo contesto. Questi di Bose insistono in modo un po' ossessivo sulla traduzione latina, per cui ci dice che è apparsa l'umanità e la bontà del nostro Dio e Salvatore. Quindi in quel testo, che secondo questa traduzione latina, si parlerebbe esattamente non solo della bontà del nostro Dio e Salvatore, ma dell'umanità di Dio. Capite che si allegrerebbe un po' l'orizzonte, in realtà appunto loro poi.
Ampliano un po' la questione per loro uso e consumo. Bonhoeffer, che è questo teologo riformato che è morto nel campo di concentramento da Auschwitz nel 1944, dice una cosa molto bella. Essere cristiano non significa essere religioso in un determinato modo, fare qualcosa di se stessi, un peccatore, un penitente, un santo, in base a una certa metodica, ma significa essere uomini. Prosegue. Non è l'atto religioso fare cristiano, ma è prendere parte alle sofferenze di Dio nella vita del mondo. Sembra un po' masserratico, no, a questo punto, però provate a farvi mentalmente qualche passaggio, che qui forse è implicito. Non è l'atto religioso, quindi non è una mia esterna comunicazione al mondo di Dio, mi metto in preghiera ed entro nella sfera di Dio, rimane te uomo e rimane lui Dio. Il prendere parte alle sofferenze di Dio nella vita del mondo significa che siccome Dio non può che aver preso parte alle sofferenze in maniera eccelsa con la vita umana di Gesù, questo significa appunto prendere parte alla comunicazione di Dio, prendere parte in qualche modo alla essenza della nostra fede, che appunto vede nella via che Dio ha percorso attraverso l'incarnazione, la via assoluta del rapporto tra l'uomo e Dio. Questa citazione credo che sia molto importante, cioè essere, la ripetiamo, essere cristiano non significa essere religioso in un determinato modo, fare qualcosa di se stessi, ma significa essere uomini, uomini. Non è l'atto religioso fare cristiano, ma prendere parte alla sofferenza di Dio nella vita del mondo. Prendere parte alla sofferenza di Dio nella vita del mondo significa esattamente ripercorrere con il Signore tutto quello che Lui ha già percorso e quindi inserirsi proprio in questo processo di comunicazione. E siccome tutto questo è avvenuto attraverso l'uomo, chiamiamolo perfetto, che è Gesù, anche per noi certamente può arrivare questo livello di perfezione. Ecco. La questione poi, a partire da quello che ho scritto prima, è la sofferenza di Dio, punto interrogativo, dove Dio soffre? C'è un umano che è lacerato, scurato, malumato, c'è un'umanità disumanizzata, cioè dobbiamo anche da questo punto di vista prendere atto che comunque non perché si parla di uomo, qualsiasi uomo è a posto, davvero questa icona di Dio, dopo ci passiamo su questa cosa qua, c'è un'umanità.
lato oscurato meno amato, nell'handicappato, nel chi soffre, nel chi muore, nel carcerato, nelle persone umiliate, in quelli che odiano. E allora il passaggio che lui cerca di proporci in questo suo scritto è questo. Qui capisco che sia un po' criptico e forse facciamo una parete di sesto grado in questo modo, in questo momento. Però cosa succede? Che noi, se non affrontiamo anche questo punto, potremmo pensare di essere noi il gestore dell'umanità. Solo per il fatto di essere uomo, io sono già a posto. Dio si è comunicato attraverso l'umanità, io sono un uomo e sono già a posto. Ecco, questo passaggio è quello importante, nel senso che non per il fatto che tu comunichi con la natura umana, tutto quello che è il passaggio di Dio attraverso di te e di Dio attraverso di te verso il mondo funziona, perché appunto c'è comunque un'umanità, la conosciamo bene, che quantomeno ci può apparire disumanizzata per, ripeto, in questo caso per l'odio, per tutto quello che può essere connesso con questo. C'è un'umanità che è lacerata, oscurata, meno amata, ecco. Allora la questione è questa, cioè non sentirsi padroni dell'umano che è in noi, ma ospiti in quanto persone invitate a rendere la casa che li ospita la più bella possibile. Forse la parola ospite aiuta come per far sentire che in qualche modo anche noi non possiamo sentirci del tutto a casa nostra nella nostra vita, perché anche di questo dobbiamo rendere conto. Forse comunque è un linguaggio che potesse andare nella direzione del riconoscimento della preziosità dello strumento che noi abitiamo, potrebbe aiutarci un pochettino di più. In ogni caso la questione è appunto questa: come mai possiamo pensare a un Dio che soffre? Perché esattamente il progetto che lui ha pensato non è ancora compiuto. Questo uomo nuovo che lui comunque ha mandato nel mondo, Dio Padre, non ha ancora trovato casa dappertutto. Ecco, allora la nostra umanità non necessariamente è il termine di tutto questo processo. E quindi, in modo abbastanza divertente, questa espressione della Genesi, Genesi 1,26 se non sbaglio, facciamo un uomo, che appunto noi bi cattolici interpretiamo come, guarda un po' che Dio parla già al plurale, quindi c'è la Trinità che è nascosta in questo testo della Genesi, che può essere, però è interessante questa ipotesi, no? Facciamo un uomo, Dio lo dice con noi, siamo anche noi implicati in quel facciamo, perché l'uomo è chiamato a collaborare con Dio affinché cresca lui con l'umanità, che è il vero riflesso di Dio nel mondo, è l'uomo di Dio nel mondo, l'uomo che va ben oltre le confessioni cristiane, gli spazi ecclesiali, nel senso che se facciamo l'ipotesi che tutto l'agire di Dio nella nostra vita sia contenuto in questo versetto iniziale, tutto il cammino dell'uomo, facciamo l'uomo, allora capite bene che non è che sia una questione di chiesa cattolica, non chiesa cattolica, spazi ecclesiali o meno, perché sappiamo che lo Spirito Santo comunque ha molto desiderio di fare anche altro nella vita piuttosto che stare sempre in sacrestia. E quindi capite bene che qui non apriamo, ma sarebbe tutto il modo per spalancare le riflessioni del tipo qual è la collaborazione del credente alla costruzione della città dell'uomo? Siamo noi depositari di una verità? O se è questo l'imperativo, qualsiasi persona che abbia qualche traccia di umano non può essere importante? Non apriamo qui la questione se la Chiesa cattolica italiana sia capace di umanità, perché credo che non sarebbe il caso. In ogni caso è importante certamente riconoscere che c'è dell'umano anche fuori. Quindi questo imperativo, io me lo sto calcando, ammesso in un concesso che sia la sintesi di tutta la serie di Dio nella storia, ma se voi prendete questo versetto e lo andate a interfacciare con Giovanni 19, dove Pilato dice ecco l'uomo, farà
già sentite. Il passaggio successivo è appunto continuare a scoprire qualcosa dell'umanità di Dio. Questo Barth, che era il teologo maestro di Bonhoeffer, definiva, quindi scrive nel 1920 intorno al, l'umanità della fede è un riflesso di quella che Barth ha chiamato l'umanità di Dio e che trova il suo vertice nella libertà. E queste sono parole proprio di Barth. In questo atto divinamente libero di voler discendere in questa sovrana decisione, Dio è umano. Diciamo che Barth aveva un grosso problema di dare a Dio le specifiche funzioni di Dio e quindi in qualche modo di mantenere alcuni forse attributi più filosofici che altro al Dio che noi crediamo. Quindi se Dio decide una cosa, c'è appunto un lato umano, mi dice, perché se Dio decide vuol dire che entra in lui la mutabilità. In ogni caso è interessante questo scorcio, no? Cioè, se stiamo cercando l'umanità della fede, che è il riflesso dell'umanità di Dio, tutto questo deriva certamente dalla capacità di decisione, quindi dalla libertà. L'umanità di Dio noi la incontriamo nella sua libertà, che quindi a noi è venuta incontro attraverso la libertà dell'uomo Gesù. Cioè, stiamo cercando qual è il punto su cui Dio ci vuole comunicare la cosa più importante. E quindi la sua libera partecipazione al dolore dell'uomo, tutto questo è frutto della sua libertà, della scelta di coinvolgersi in tutto questo, e quindi anche per noi l'umanità della fede passa attraverso la libertà. La libertà dell'uomo Gesù è stata una libertà che si è manifestata verso la famiglia. Sapete che se ne è strafregato veramente il papà, della mamma, dei zii, dei cugini, delle tradizioni, ha messo alcuni segni importanti di, anche prima già ne ricordavamo uno sul sabato, sul potere politico, sul mangiare o meno cose più o meno monde, sul rapporto con i peccatori e gli stranieri, una libertà anche verso i suoi discepoli, che non ha avuto problemi a criticare o abbandonare. Ecco, allora a questo punto un passaggio che potrebbe essere importante è come noi invece viviamo la nostra libertà. E quindi come elaboriamo le esperienze, come viviamo gli sbagli, gli errori, i peccati, come ci buttiamo nei rischi e nelle incertezze, come compiamo le scelte, come siamo capaci di elaborare tutto quello che ci è capitato nella nostra coscienza, come e se siamo aperti al nuovo e come se riusciamo a non dare nulla per scontato. Sono piccoli flash sulla nostra libertà, perché appunto se la questione è umanizzare la nostra fede, soprattutto trovare una fede che appunto è specchio della libertà di Gesù, che ci umanizza, anche noi che dobbiamo farci anche una linea di cose che riguardano la nostra vita, la nostra esperienza, la nostra libertà appunto, dove certamente la riflessione forse è molto di tutto questo elenco, che comunque trovate con calma nel foglio che voi prenderete, a monte di tutto questo c'è il desiderio di vivere fino in fondo una libertà che comunque non è assoluta. Interessante anche questo, cioè perché Gesù non ha vissuto una libertà assoluta, perché comunque si è inserito in una storia, in circostanze, in relazioni, in un rapporto con un potere politico concreto, eccetera, eccetera. Ecco, un po' una sintesi, se volete. Oggi la fede, per essere eloquente, deve sapere orientare l'umano e dunque essere innestata su di esso. Il cristianesimo deve sapersi riscoprire come arte del vivere, e proprio nella sua capacità di ispirare e suscitare vita potrebbe trovare forza ed eloquenza rinnovate. Qui c'è l'arte del vivere. che era chiamato lo zio Paperone di Pietro. Bene, e in ogni caso l'arte del vivere, soprattutto l'arte come capacità di dare un senso, la fede come cammino del senso, su tre direzioni: significato, direzione e gusto. Il senso inteso in questi tre termini, come significato dell'esistenza, come direzione verso cui procedere, come gusto proprio che tu sperimenti. Solo se il cristianesimo sa far nascere comunità risponde al suo proprio, ma appunto comunità profetiche, comunità alternative, aprire orizzonti di vivibilità. Su alcuni temi specifici, se vi ricordate, la primissima lezione che abbiamo fatto insieme, quel librettino di Giuseppe Colombo, ci parlava di alcuni ambiti, no? La gioia, la morte, il dolore. Solo se su questi temi siamo profetici, che vuol dire, ripeto come dicevo prima, saper riprendere l'esperienza storica di Gesù e saperla consegnare oggi. Alternative non vuol dire che si distaccano, il termine può essere abbastanza ambiguo, poi dopo ognuno di noi anche a seconda delle sensibilità, perché poi questo è un punto su cui i movimenti, gruppi, associazioni, parrocchie si differenziano molto, no? Cioè, un conto è una vita totalmente immersa nella comunità mondana, un conto è una comunità molto separata, molto alternativa, appunto. In ogni caso, entrando in una comunità cristiana bisognerebbe sperimentare altro rispetto a quello che c'è nel mondo, altrimenti lo stiamo a fare. Appunto, però, altro non tanto sull'astratto esperienze di Dio, ma proprio come capacità proprio di aprire orizzonti nuovi sulle cose che viviamo. Ecco, sicuramente l'esperienza normativa per noi rimane sempre quella dei discepoli. Qui Manicardi dice così: i discepoli hanno dato un senso alla loro vita dopo l'incontro con Gesù, soprattutto dopo i gesti umanissimi non risolti dei incontrati. Maria di Magdala è stata chiamata per nome, il pane spezzato dai discepoli di Emmaus, il pasto consumato insieme, sempre di Luca 24, del Vangelo di oggi. Però appunto è interessante questa prima cosa che poi è decisiva anche per noi, perché? Perché già ce lo siamo un pochino detti, noi non crediamo, dico provocatoriamente, non crediamo in Gesù perché Gesù è risorto, ma noi crediamo in Gesù perché abbiamo visto delle persone che hanno cambiato vita a partire dal fatto della risurrezione. I discepoli sono la vera fede normativa per noi cristiani, perché la risurrezione di Gesù loro non l'hanno vista, noi non l'abbiamo vista, ma loro hanno cambiato vita a partire da questo evento di cui in qualche modo sono stati testimoni. Testimoni non nel senso che l'hanno vista, ma nel senso che la loro vita appunto è stata portata a cambiamento. Questo per esempio Giovanni 21, che è un capitolo che sarebbe interessantissimo ripercorrere e che nasce anche proprio per ricomporre una frattura profondissima che si stava creando tra i cultori del discepolo che Gesù amava, quindi fuori di Giovanni, e i cultori del discepolo Pietro, e questo capitolo nasce proprio per ricomporre queste due esperienze, per alcuni aspetti un po' divergenti, ma se le avete presenti è proprio tutto un capitolo che ci vuole mostrare come l'incontro con il risorto porta a una novità di vita radicale. Addirittura la più radicale è Pietro, a cui Gesù deve far fare il salto dal rinnegamento all'essere il capo della Chiesa, per tre volte gli chiede se lo ama, appunto, per fargli vedere, per mostrare qual è poi il centro su cui lui deve basare la sua vita e poi la vita di tutta la Chiesa. Ma anche un flash, ci sono questi sette discepoli che appaiono al bordo del lago di Galilea, hanno già incontrato due volte Gesù risorto. Se mi sentisse Don Maurizio Marchesani non sarebbe contento, ma a me piace un pochino dire così, che non sanno che cosa fare ancora dopo la risurrezione, dopo due apparizioni, sono ancora lì e sembra che Pietro sblocchi un po'. sulla vita di queste persone, e tutto questo anche per, se noi stiamo guardando alla fede che umanizza, è proprio perché abbiamo incontrato degli uomini veri che noi possiamo credere. Ed è questo forse che noi dobbiamo cercare degli uomini di fede, non una pietà generica, ma una umanità piena e realizzata a partire dalla loro fede. Bene, stiamo per concludere la prima parte. Se qualcuno sa di chi sono queste parole che adesso vado a leggere, vince un gelato alla baracchina, il credente esercita la sua fede sull'oceano del nulla, della tentazione e del dubbio. Questo oceano dell'incertezza è solo luogo in cui gli possa esercitare la fede. Chi ha detto queste parole? Troppo facile, chiaro. Troppo semplice.
Facciamo altro. Ci fermiamo 5 minuti.